Non credo che ci sia un argomento più intrigante, più affascinante del tema del ritorno di Gesù Cristo, no? Nessun argomento biblico desta così grande curiosità sia tra i credenti ma anche tra i non credenti. E può essere un argomento molto motivante sia per i credenti che per i non credenti, perché per i credenti è uno sprone alla santificazione, perché anche Paolo dice che aspettando avendo la beata speranza e nell'attesa del Signore Gesù, il credente è invitato a santificarsi. E per il non credente è utile perché comprende che il giudizio sta arrivando. E non c'è posto dove presentate in maniera più completo che non nei capitoli 24 e 25 di Matteo. Adesso abbiamo detto più volte che Matteo 24-25 è un sermone che Gesù tiene sul Monte degli Ulivi ai suoi discepoli, e prima di questo sermone il Signore Gesù fa una profezia. Dice al versetto 2 che una profezia riguardante il Tempio, che non sarebbe rimasta pietra su pietra, che non sarebbe diventata diroccata, nel senso che il Tempio sarebbe stato distrutto. E sappiamo che i discepoli erano in grande attesa, perché per loro il fatto che Gesù Cristo fosse il Messia e che fosse entrato pochi giorni prima a Gerusalemme come un re, erano in fibrillazione per il fatto che pensavano che il regno sarebbe iniziato da lì a breve. E quindi fanno questa famosa domanda: dici quando avverranno queste cose, quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? E Gesù risponde, a cominciare dal versetto 4, con un lungo sermone il cui tema è la sua seconda venuta o il suo ritorno. E alcuni pensano che invece questo sia un sermone riguardo a quello che si è adempiuto nel 70 d.C., perché noi sappiamo che nel 70 d.C. il Tempio è stato effettivamente distrutto e che tutto questo tema riguarda quel periodo storico. Però per molte ragioni questo è assolutamente impossibile, anche e soprattutto alla luce del fatto dell'ultimo sermone che abbiamo visto in Matteo. Ricordate qual è l'evento iniziale che preannuncia il ritorno di Cristo? Il versetto 15 dice: dunque, Signore Gesù, quando vedrete l'abominazione della desolazione, allora da lì il tempo è breve, o sappiamo quant'è esattamente. Ebbene, perché descrive e predice fa questa profezia riguardo alla distruzione del Tempio, se poi tutto il tema che parte dal versetto 4 riguarda un lontano futuro? Secondo voi, quale nesso potrebbe avere? Perché se il tema è il ritorno di Gesù, lui prima anticipa la distruzione del Tempio. Perfetto, questo è proprio il motivo. Perché come si fa a distinguere che uno è un profeta di Dio? Se quello che dice che dovrà avvenire, avviene. Ok? Perché se invece rimane tutto in un futuro lontano, può esserci un punto interrogativo. Dirà la verità? E tipicamente i profeti incaricati da Dio riguardo a delle profezie su un lontano futuro, davano anche delle profezie che si sarebbero realizzate invece in tempi più vicini. In altre parole, se un profeta si dimostrava accurato nelle profezie che si realizzavano e che storicamente sono comprovate, allora questo profeta può essere assolutamente credibile. Se quello che ha detto si è già in parte realizzato, allora è credibile che si realizzerà anche quello che ancora non è successo. E pensate, il tempio di Erode, quando Gesù fa questa profezia, era un tempio che era stato e che ristrutturato da poco ed era ancora in fase di ristrutturazione. Pensate che i lavori di ristrutturazione da parte di Erode erano iniziati circa nel 20 avanti Cristo, una ventina d'anni prima dell'avvento di Cristo, e si concludono nel 64 dopo Cristo, quindi hanno impiegato circa 80 anni per ristrutturare questo tempio. Ho letto che hanno lavorato circa 10.000 scalpellini e scalpellini per formare le rocce per il tempio. 1.000 sacerdoti erano usati come tagliapietre e carpentieri, perché sappiamo che per alcuni lavori solo i sacerdoti erano autorizzati a farli, non si avvalevano del classico muratore, ma essendo un luogo sacro, solo coloro che erano prefissati da Dio potevano fare questo lavoro. Si è avverata la profezia riguardo al fatto che nessuna pietra sarebbe rimasta in piedi del Tempio? Assolutamente sì, perché noi sappiamo, e questa è la storia che ce lo dice, che nel 70 d.C. Tito, generale romano, con le sue legioni, entra in Gerusalemme e distruggono il Tempio, e addirittura Tito stesso, che era il comandante delle legioni, aveva dato ordine di non distruggere il Tempio e non è stato in grado di fermare questa distruzione. Le cronache dicono che lui abbia dato questo comando, ma c'era talmente un'euforia che si era impossessata dei soldati, che invece loro hanno distrutto completamente questo Tempio. E quindi, quando sappiamo che Gesù può essere verificato nel passato in una profezia assolutamente vicina, perché quello che Gesù dice si realizza circa una quarantina d'anni dopo, possiamo credergli riguardo al resto della profezia in un futuro lontano? Sì, assolutamente sì. Pensate che i discepoli stessi, quando Gesù dà questa profezia del fatto che il Tempio sarebbe stato distrutto, ci credono o non ci credono? Gli sembra impossibile, perché in Luca ci dicono che loro stessi dicono a Gesù: guarda che maestosità, era costruito su una specie di rocca che sembrava impossibile da distruggere, e quindi per loro questa profezia sembrava veramente quasi impossibile. E questo atto di Gesù di usare una profezia che si sarebbe realizzata proprio quando i discepoli erano vivi è, come detto, un modo tipico di molti altri profeti di dare profezie vicine e profezie lontane. Daniele lo ha fatto, Isaia l'ha fatto, anche Zaccaria fa questo tipo di profezie. E allora chiedono: qual è il segno della tua venuta? E abbiamo visto che Gesù dal versetto 4 al versetto 14 dà tutta una serie di segni che vi ricordate come li chiama il Signore con tutti questi segni, guerre, rumore di guerre, tradimenti, persecuzione? Dice solo l'inizio dei dolori del parto, no? È solo, ovviamente, no, è l'inizio questa cosa qua. E poi dice che al versetto 15, che il punto focale è quando vedrete l'abominazione della desolazione, e da allora inizierà il periodo più difficile che la storia conoscerà. Quello che il Signore Gesù dice al versetto 21, perché allora vi sarà una grande tribolazione quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Allora abbiamo un segnale d'inizio e inizia il periodo più duro, più triste, più crudele che la storia ha mai conosciuto. Ed è il periodo, tutto questo avviene sotto l'influenza di chi? Dell'anticristo. Questo re, questo re di una parte del mondo che vince, sale al potere, diventa sempre più forte, e che avevamo visto nell'ultimo sermone di Matteo, che prima appare per Israele come una sorta di liberatore, perché Israele sarà sotto grave pericolo da parte del re del nord dei suoi vicini arabi, e quindi appare come un liberatore perché lui andrà a fare anche guerra a questi regni, e poi sappiamo che questo patto di pace durerà pochissimo, durerà 3 anni e mezzo, durante il quale, a metà del quale, l'anticristo spezza questa pace e dà inizio all'abominazione e alla persecuzione di Israele, e non solo, ma di coloro che saranno credenti e vivi in quel periodo. E sappiamo che lui, quando salirà questo potere, entrerà nel Tempio e chiederà al mondo di adorarlo, e praticamente tutto il mondo piegherà le ginocchia al suo cospetto. E ovviamente non tutti lo faranno, perché una parte non si piegherà a questo uomo. Abbiamo questo re manovrato e reso anche potente dall'azione di Satana, che odia Cristo, odia Dio, sfida i cristiani e farà di tutto per cercare di distruggere il piano di Dio. Perché se in quel momento, e sempre comunque l'azione di Satana fin dall'inizio del mondo, riesce a distruggere il popolo di Dio, beh, il piano di Dio non si può più realizzare. Ok? Quindi cerca di frenare in tutti i modi, sempre lo ha fatto, la realizzazione di questo piano. Ma vediamo oggi dai versetti da 16 a 28 che Gesù dà le indicazioni quando questo inizierà, che cosa dovranno fare le persone che saranno vive in quel momento. Perché Gesù dà delle indicazioni molto, molto pratiche. Al versetto 15 dice: quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in luogo santo, chi legge faccia attenzione, ecco le prime indicazioni. Allora quelli che saranno nella Giudea fuggano ai monti. Che cosa bisogna fare, o cosa dovranno fare queste persone quando vedranno l'anticristo che nel Tempio si proclama Dio? Fuggire. Bisogna scappare, perché da lì a poco inizierà un grave e tremendo olocausto. Quindi il Signore dice assolutamente non bisogna, lui si erige questo anticristo re in Gerusalemme, Dio in Gerusalemme, e il Signore Gesù dice: fuggite dalla Giudea e scappate ai monti, fuori dai centri abitati. E perché dice di fuggire? Perché da lì a poco chi non lo farà cadrà nelle mani di coloro che li cercherà, gli daranno caccia e metteranno fine alla loro esistenza. Apocalisse capitolo 13, non solo per gli ebrei, Apocalisse capitolo 13 ci dice che l'anticristo gli sarà dato potere di far guerra ai santi, quindi non solo agli ebrei, e di vincerli. Quindi Gesù dice: non affrontate il martirio, dovete scappare, dovete fuggire, perché vi daranno una grande caccia. E questo è in armonia con quello che Zaccaria ha detto. Zaccaria capitolo 13, versetto 8, se volete aprire, no? Allora c'è questa indicazione da parte del Signore Gesù di scappare, di fuggire, ma non tutti ce la faranno. Zaccaria capitolo 13, versetto 8. Ci siamo tutti. Dice: in tutto il paese avverrà, dice il Signore, che i due terzi saranno sterminati, periranno, ma l'altro terzo sarà lasciato. Quindi non sappiamo numericamente quanti, ma abbiamo la proporzione. Uno su tre, o meglio, due su tre muoiono, uno su tre riesce a salvarsi da questo sterminio. L'anticristo si muoverà contro di loro e ci sarà un terribile massacro. Apocalisse capitolo 6, ve lo leggo io, capitolo 6 versetto 9 dice: quando l'agnello aprì il quinto sigillo, vide sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che gli avevano resa. Anche Apocalisse è in accordo sul fatto che ci sono molti del popolo di Dio che non riusciranno a scappare e a mettersi in salvo. Al versetto 10, sempre di Apocalisse 6, dice: essi gridarono a gran voce: fino a quando aspetterai, o Signore santo e veritiero, per fare giustizia e vendicare il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra? E fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo. Cioè ci sono questi morti, martiri al cospetto di Dio, che dicono o che pregano: Signore, fino a quando? Fino a quando? Fino a 3 anni e mezzo. 3 anni e mezzo durerà questa cosa. Così Zaccaria sembra vedere gli ebrei uccisi e Apocalisse ci mostra che i santi moriranno in Cristo. E Apocalisse 17,6 dice che il falso sistema religioso, la grande prostituta, dice che sarà ubriaca del sangue dei martiri. Pensate che cosa succederà in quel momento. Quindi, quando questa abominazione verrà stabilita, l'anticristo diventa il sovrano del mondo e sarà assistito da forze demoniache per dare caccia e iniziare uno sterminio senza precedenti. Ma per coloro che fuggono, la fuga sarà efficace e ci sarà un aiuto soprannaturale. In Apocalisse 12, voi, poi ve lo leggerete a casa, in Apocalisse 12 si parla di una donna e un bambino, che sono la figura, la donna raffigura Israele e il bambino è Cristo. E al versetto 6 dice che la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio per esservi nutrita per 1260 giorni. Ecco che Israele scappa, fugge e cerca protezione e riparo nel deserto e va in un luogo che Dio ha preparato, affinché questa donna, questi esuli che scapperanno, dice, in un luogo preparato da Dio per esservi nutriti per 1260 giorni. Cosa corrispondono 1260 giorni? 3 anni e mezzo. Quindi chi scapperà, Dio lo proteggerà, lo proteggerà e lo nutrirà anche, no? E vedete che c'è sempre questo solito tempo di 3 anni e mezzo, anche se i termini sono diversi, 1260 giorni, oppure 42 mesi, o un tempo, la metà di un... quando dice un tempo, due tempi, la metà di un tempo, è sempre un modo per indicare 3 anni e mezzo. Ma comunque rimangono 3 anni e mezzo e quel tempo non cambia, è stabilito. Così Israele fugge per 1260 giorni ed è protetto in un luogo che Dio ha preparato. E ho letto che probabilmente il deserto è un luogo che ha molte rocce, molte montagne, che possono fornire dei ripari. C'è chi indica che loro troveranno rifugio nelle zone di Moab, che è la Giordania. Nostro figlio è stato in Giordania e ci ha portato delle foto dove effettivamente ci sono delle... Forse anche voi siete stati, vero? Quindi ci sono delle rotte dove è difficile entrare, si entra praticamente quasi in fila indiana, e quelli è un luogo... Qualcuno dice che scapperanno in quel luogo lì e troveranno rifugio. E saranno protetti da Dio, e ad esempio Apocalisse 12 dice che Dio interverrà attraverso l'azione di Michele, non Caliendo, ma Michele l'arcangelo, che combatterà contro Satana direttamente e si pone a difesa di questi esuli. E il versetto 17, il Signore continua dicendo, sempre di Matteo, capitolo 24, dice: chi sarà sulla terrazza non scenda per prendere quello che è in casa sua, e chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste. Ora, questa indicazione cosa vi dà, vi fa pensare? Fretta. Il fatto che dice... Prego? Sì, però è talmente immediata questa cosa che dice: non perdete tempo ad andare in casa a prendere qualcosa o a temporeggiare. Non c'è tempo per andare a prendere niente, bisogna scappare. Come se noi fossimo avvisate: guardate che la diga di Fortebuso viene giù. Che fai? Vai a casa a prenderti il portafoglio? No, non c'è tempo. Dobbiamo metterci in salvo. E qua il Signore Gesù dice: non scenda per prendere quello che è in casa sua, oppure non torni indietro a prendere la sua veste. Ovviamente, e credo che anche un po' umano, perché di fronte a una possibile, a un disastro che si preannuncia, ognuno dice: con cosa sopravviverò? Forse è bene che mi porto il portafoglio, avere un po' di soldi, avere qualcosa da mangiare, non lo so, ma il Signore dice: scappate, anche perché Lui si occuperà di proteggere i suoi. E pensate, è talmente questa grave la situazione che il Signore Gesù al versetto 19 dice: guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni. Perché questa indicazione specifica alle donne? Alcuni dicono che è difficile correre quando sei incinta, giusto? Oppure quando si deve allattare. Ma la Bibbia ci dà anche altre indicazioni proprio specifiche. Andate in Osea capitolo 13, versetto 16. Può essere sicuramente che la donna incinta, capitolo Osea 13, versetto 16. Osea 13, 16. Dice: Samaria sarà punita per la sua colpa, perché si è ribellata al suo Dio, cadranno di spada, i loro bambini saranno schiacciati e le donne incinte saranno sventrate. Quindi ci sarà uno sterminio di bambini. Se pensate, brutta roba, è vero, siamo tutti d'accordo su questo, ma non è una novità nella storia del mondo, giusto? Al tempo di Mosè, che fine facevano i bambini maschi? Dovevano, per ordine del faraone, essere uccisi. Gesù, quando è nato, Erode cosa ha fatto? Ha comandato uno sterminio di bambini. E non sarà diverso nemmeno in quel periodo, e non sappiamo in che modo l'anticristo porterà un'azione così malvagia che colpirà addirittura e non avrà pietà neanche per le donne incinte e per i bambini piccoli. Accadranno in quel giorno veramente cose orribili e inspiegabili. Ma questo perché non comprendiamo la natura malvagia dell'anticristo, di Satana, quando cerca in ogni modo di fermare il piano di Dio. È pronto a qualsiasi cosa. E il versetto 20, il Signore Gesù dice: pregate che la vostra fuga non avvenga di inverno né di sabato. Ancora una volta sta a indicare urgenza. Ovviamente d'inverno ci possono essere più impedimenti a muoversi. Anche in Israele almeno nevicava ai tempi anche del Signore Gesù, o comunque di sabato. Pensate, un ebreo avrebbe avuto il timore di muoversi. Ricordate che si erano posti una distanza sola da percorrere, anche se era una forzatura dei rabbini. E quindi il Signore Gesù dice: pregate che non ci sia nessun ostacolo durante questa fuga, che niente vi possa rallentare o impedire di uscire e mettersi al riparo. Infatti, al versetto 21 dice: perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non v'è stata fin dal principio del mondo, fino ad ora, né mai più vi sarà. Ecco il periodo peggiore della storia dell'umanità. Niente, non abbiamo visto niente del passato, e pensate quante cose orribili abbiamo visto noi del passato, o no? Nella storia. Anche oggi abbiamo delle cose orribili che succedono a poche migliaia di chilometri da noi. Eppure non sono nulla a quello che dovrà accadere in quel momento. E pensate, Apocalisse dal capitolo 6 al capitolo 19, quando i sigilli, le trombe e le coppe vengono versate, vengono raffigurati tutti questi atti di giudizio che cadranno sulla terra. Quanto sarà dura questa tribolazione? Una tribolazione quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Prego? Certo. Ed è triste dirlo, ma il mondo si sta preparando per un'escalation verso quel tempo lì. E per cui le cose non miglioreranno, ma lentamente o anche velocemente potremmo dire, sempre più le cose si stanno degradando e peggiorando. Lo vediamo quanto c'è sempre di più un'erosione di tante cose, il peccato dilaga. Ieri ho letto una notizia che non so se a Empoli, a Eboli, adesso ho questo dubbio, una scuola per promuovere la filosofia LGBT, sapete cos'è? Quella della parità di genere, obbligherà, fanno una festa adesso, non so, obbligherà gli studenti, i maschi, a vestirsi da donna e le femmine a vestirsi da maschi. È un obbligo. Questa non c'è più lì, ma infatti non viviamo più una libertà, viviamo sempre di più una pressione, e guardate come c'è sempre più, in nome di una falsa libertà, un'oppressione, una demolizione del piano di Dio. Queste sono cose che vanno avanti e sembrano goliardate, ma si diffonde sempre di più un seme del degrado e del peccato che aumenta. E pensate, tutto questo che abbiamo visto fino adesso è successo nel 70 d.C.? Assolutamente no, quindi non possiamo essere d'accordo con chi dice ma quello si riferisce a quel periodo lì. E poi al versetto 22, Teresa era ansiosa di questo passo qua, dice che se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe, ma a motivo degli eletti quei giorni saranno abbreviati. Ora, cosa intende il Signore Gesù quando dice che i giorni saranno abbreviati? Non ci avevo pensato questo. Quindi il giorno non è più di 24 ore? In che senso qua dice, non dice il giorno sarà abbreviato? Perché il periodo noi sappiamo che dura 3 anni e mezzo e saranno 3 anni e mezzo, giusto? Andate in Apocalisse capitolo 6 versetto 12. Apocalisse capitolo 6 versetto 12. Chiamo un attimo Teresa. So che eri ansiosa di stare al Matteo 24-22, ma... Allora dice, guardai di nuovo quando l'agnello aprì il sesto sigillo e si fece un gran terremoto. Il sole diventò nero come un sacco di crine e la luna diventò tutta come sangue. Le stelle del cielo caddero sulla terra come quando un fico scosso da un forte vento lascia cadere i suoi fichi immaturi. Il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola. Cosa sta a indicare questo passaggio? Diciamo che quello che noi conosciamo, il tempo come lo conosciamo noi, il sole, la giornata che ha un tempo di luce e un tempo di buio, cambierà. Il sole dice che diventa nero, e se il sole si oscura, la luna e le stelle, gioco forza, che vivono, o meglio, riflettono la luce del sole, giusto? Sì, però comunque sono illuminate. Da se si oscura, non, oppure chissà per quale motivo si oscura, non si vedranno più, o comunque il mondo entra in una fase più marcata di buio o di tenebre. Anche Apocalisse capitolo 8 versetto 12 ci dà questa indicazione, un'altra indicazione di questa cosa. Dice: quando il quarto angelo suonò la tromba, fu colpito un terzo del sole, della luna e delle stelle, un terzo della loro luce si spense e il chiarore del giorno come quello della notte diminuì di un terzo. Pensate, un giorno, se dovessero, già adesso le giornate sono corte, ma se dovessero essere ancora di un terzo ridotte. Apocalisse 16, 10, ve lo leggo io, dice che il quinto angelo versò la sua coppa sul trono della bestia, il suo regno fu avvolto nelle tenebre. Quindi, quello che ci dice è che nella fase finale ci sarà gradualmente sempre meno luce solare. C'è un'alterazione di quello che noi conosciamo. Noi sappiamo domani a che ora sorge il sole e a che ora tramonta, giusto? In quel momento lì Dio cambierà un po' queste cose qua. Per quale scopo? Dura sempre 24 ore. Però c'è meno luce, sempre di 24 ore. Sì, perché i giorni rimangono sempre tali. Eh sì. C'è chi pensa, e può essere possibile, che il buio sia un modo per il quale Dio protegga i suoi. È una supposizione, non sappiamo, però...
La stagione, no, che sì, il sole non c'è, la luna, e il tempo cambia, perché comunque...
La realtà cambia, certo, deve proteggere, perché pensate, se dovesse cambiare così non ci saranno più le culture, la coltivazione normali, perché se il sole cambia,
ma lui farà un nuovo cielo e nuova terra.
Sì, però se cambia, cioè noi pensiamo, la luce serve per la vita, anche noi come uomini siamo abbiamo bisogno della luce solare. Pensate, chi vive in Nord Europa che sta 6 mesi al buio, hanno grossi problemi a livello anche psicologico, perché noi siamo fatti per avere un tempo per la luce e un tempo per il buio, ma la flora assolutamente ha bisogno della luce, ma anche della luce della luna ha un'influenza. La luna ha influenza anche sul creato, le maree, pensate, no?
Il mare non ci sarà più, è tutta la trasformazione che penso sarà.
Non ci sarà nel nuovo mondo, però finché dura questo mondo, il mare diventerà un mare di sangue, dice. Qua abbiamo un degrado della natura, però questo degrado della natura, allora... E può essere possibile, perché se il Signore Gesù ce la dice, sono d'accordo anch'io nel pensare che questo potrebbe essere un fattore di protezione per queste persone qua, ok? Non è per farle star peggio. Certo, è anche un giudizio per le persone, per tutti gli altri, perché pensate, se le colture non ci sono più, la natura si stravolge, per tutti gli altri diventa un problema, perché poi il cibo scarseggia, e se il cibo scarseggia poi ci facciamo la guerra tra di noi perché abbiamo bisogno di mangiare, o no? Quindi si innesca una situazione veramente difficile. E dice che questa oscurità o i giorni saranno abbreviati, perché lo fa, dice il Signore? A motivo degli eletti. L'amore di Dio preserva il suo popolo eletto anche in un tempo assolutamente difficile. E chi sono gli eletti? Molti dicono, beh, il popolo di Israele è l'eletto, perché tutti sono d'accordo nel dire che Israele è il popolo eletto. Anche coloro che dicono che non credono che Dio elegge, oggi noi siamo eletti a grazia come Chiesa. Qualcuno dice, anche coloro che non credono che noi siamo eletti oggi a grazia, crede che Israele è stato il popolo eletto, perché non è che Dio ha chiamato quale nazione vuol venire dietro di me, è andato proprio a prenderseli. E quindi a motivo degli eletti significa che Dio ha scelto, ha chiamato, ha scelto Israele, ha scelto la Chiesa, e qua il Signore, il Dio si prende cura dei suoi eletti, e nessuno sarebbe sopravvissuto o sopravviverebbe in quella situazione se così non fosse. E quindi quando Dio sceglie per sé degli uomini, ha un suo popolo, manterrà la sua promessa verso questo popolo, anche se cambierà addirittura, per mantenere questo popolo, anche le leggi che oggi noi conosciamo e che sono sempre esistite. E sappiamo che l'oscurità totale non potrà durare a lungo, perché appunto la vita non potrà esserci, e qui però il Signore farà in modo che tutto questo sarà per protezione per i suoi. E questo ci dà anche modo di pensare quando il Signore Gesù dice che nessuno rapirà le sue pecore dalla mano. Quindi ancora una volta abbiamo questi passi che confortano che gli eletti sono assolutamente al sicuro. Addirittura anche eletto, chissà, che magari nel deserto chissà se verranno nutriti con la manna. Ricordate la manna nel deserto, quando il popolo di Israele è nel deserto, non crescerà niente, se i giorni sono abbreviati, chissà se Dio ritornerà a usare questo espediente. Affascinante, non lo sappiamo, la Bibbia non ce lo dice. E ci sarà ancora un altro pericolo durante questo periodo qua. Andiamo al versetto 23 di Matteo, sempre. Dice: allora, se qualcuno vi dice il Cristo è qui oppure è là, non lo credete, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ecco, ve l'ho predetto. Se dunque vi dicono eccole nel deserto, non v'andate, eccolo e nelle stanze interne, non lo credete. Pensate in quel momento lì di grande difficoltà, di estrema vulnerabilità, ci sarà ancora maggiore inganno. Qualcuno dirà, perché questi sanno che il Cristo deve tornare, ok? Se sono i suoi, ok, conteranno minuto dopo minuto, il tempo sta arrivando, e qualcuno dirà: il Cristo è qua, vieni fuori, andate qua, uscite allo scoperto. E qua il Signore Gesù dice: non lo credete, non ci credete quando vi diranno, faranno degli annunci che io sono tornato e sono in un luogo. E ci sarà questa sorta di inganno, dice, Gesù dice al versetto 24, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Gli eletti saranno sedotti? No, perché coloro che sono il popolo di Dio sapranno la verità. Non cadranno in questo tranello. Ci cadranno quelli che sono un po' che non appartengono a Lui. Il Signore Gesù dice: le mie pecore conoscono la mia voce e mi seguono. Quindi non cadranno, e dice, però questa azione sarà molto persuasiva per la gente. Grandi segni, prodigi, pensate cosa scateneranno, una bella esca per dire venite fuori e mettergli le mani addosso. Paolo dice in Seconda Tessalonicesi capitolo 2 versetto 9 che la venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi, con ogni tipo di inganni e di iniquità. Quindi se fosse possibile, ma non lo è, anche gli eletti sarebbero caduti in questa trappola. Ma una volta che conosci il vero Cristo non puoi essere ingannato, e saranno ingannati solo coloro che non conoscono veramente Cristo. Però sarà dura essere un credente in quel tempo. Falsi cristi verranno, loro saranno disperati con le forze allo stremo, aspettando il Messia, con il mondo che cade a pezzi, le leggi naturali stravolte, e quindi ci sarà, tenderanno, saranno, penso, tentati a crederci, ma il Signore dice: non ci credete, ecco ve l'ho predetto. E il versetto 26 dice: se dunque vi dicono eccole nel deserto, non andate, eccole nelle stanze interne, non lo credete. E poi il versetto 27 dice: ecco la risposta, come facciamo a sapere quando il Signore Gesù torna? Eccolo qua. Infatti, come il lampo esce da Levante e si vede fino a Ponente, così sarà la venuta del Figlio dell'Uomo. Cosa vuol dire il lampo che esce da Levante e si vede fino a Ponente? Da un estremo all'altro. Quando Cristo torna, non torna in un luogo. Cioè, tutto il mondo lo vedrà. Tutti si renderanno conto di questo ritorno. In Apocalisse dice che egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà. Lo vedranno anche quelli che lo trafissero e tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. Non è fantastico? Non si potrà dire per me, per lui è venuto, io non l'ho visto, questo era successo già ai tempi di Paolo con i Tessalonicesi, che qualcuno diceva è già tornato, e loro, alcuni erano caduti in questo tranello, e Paolo dice no, perché quando tornerà tutti lo vedranno. Apocalisse 19 versetto 11 dice che poi vidi il cielo aperto ed ecco apparire un cavallo bianco, ecco come il Signore Gesù torna. Colui che lo cavalcava si chiama fedele veritiero, perché giudica e combatte con giustizia. I suoi occhi erano una fiamma di fuoco, sul suo capo vi erano molti diademi e portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui. Dice il versetto 14, e gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi ed erano vestiti di lino fino bianco e puro. Quindi non torna da solo, ma torna a capo di un esercito celeste. E il versetto 28 dice, dovunque sarà il cadavere, lì si raduneranno le aquile. È una sorta di proverbio questo, e il termine aquile, ho letto che più che altro ha a che fare non con l'aquila come la conosciamo noi, ma con l'avvoltoio. E se fosse scritto qua, là dove sarà il cadavere, lì si raduneranno gli avvoltoi, già si capisce meglio, no? Perché gli avvoltoi dove vanno? Sai cosa sono gli avvoltoi? Cosa mangiano gli avvoltoi? La carnissa? Quale carnissa? Mangiano cadaveri. Le carogne. Quindi dove c'è il cadavere, lì vedrete gli avvoltoi. E il mondo sarà così corrotto, così peccaminoso, che giace come un cadavere, come una carcassa puzzolente e putrefatta. E Gesù è una sorta di avvoltoio che piomba sopra per farlo, per finirlo. E pensate, il mondo diventerà, se oggi abbiamo detto vediamo tante cose orribili, il versetto 12 di Matteo 24 dice che l'iniquità abbonderà, e pensate, non ci sarà, la Chiesa sarà rapita, lo Spirito Santo non frenerà più il male, e quindi non possiamo neanche immaginare quanto male e quanto peccato si scatenerà in quel tempo. Ma Gesù arriva per il giudizio finale, e guardate come Paolo descrive questo momento. Apriamo Seconda Tessalonicesi capitolo 1 versetto 7. Dice: quando il Signore Gesù, ci siamo tutti? Seconda Tessalonicesi capitolo 1 versetto 7. Quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante, per far vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. Essi saranno puniti di eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza, quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto. Abbiamo la stessa immagine qua, che quando torna, per coloro che non hanno creduto, ecco l'avvoltoio che piomba sul cadavere. Quindi, fino adesso abbiamo visto i dolori del parto, che saranno scatenati dall'abominio della desolazione, e questa sera in particolare abbiamo visto cosa dovranno fare coloro che saranno vivi in quel momento. Dovranno scappare, perché arriva una grande calamità, ci sarà confusione. E la prossima volta vedremo cosa accadrà subito dopo. Come possiamo applicare questa verità? Perché uno potrebbe dire: vabbè, probabilmente, sicuramente, se io oggi sono un credente, vivrò la tribolazione? No, non la vivrò. Quindi non è un problema mio, giusto? Potremmo fare questo discorso qua. Questa è una verità assoluta per chi vivrà quel momento storico, perché la Chiesa è rapita prima della grande tribolazione. Però ci sono delle verità che valgono anche oggi. Anche oggi Satana è un grande nemico, non lo è solo nella fase finale. Sarà molto serio e impegnato nella grande tribolazione, anche e forse soprattutto perché sa che perderà, quindi si giocherà le ultime carte fino alla fine. Ma Satana è serio anche oggi, tant'è che Pietro, sapete come lo descrive? Prima Pietro capitolo 5 versetto 8 dice: siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un gattino miagolante cercando chi possa fargli un giochino. Anche oggi non abbiamo questo tipo di degrado, questo tipo di difficoltà, questo tipo di persecuzione, chiamatela come volete, ma qua dice va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. E forse, per certi versi, siamo più ingannati noi oggi, perché di fronte a una minaccia reale ti rendi conto che sei chiamato, cioè la situazione è evidente, ma per noi che viviamo così una calma apparente sembriamo che non esista una guerra o un conflitto, eppure siamo dentro un conflitto spirituale nel quale Satana fa di tutto, se non per ucciderci, per distruggerci come popolo di Dio, per fermarci o paralizzarci come popolo di Dio. Oggi siamo in pericolo anche se non siamo nella grande tribolazione. Anche oggi i tempi sono difficili. Viviamo in un tempo dove ci sono molti profeti bugiardi, dove la parola è perseguitata e viene derisa, sbeffeggiata, e come ho detto prima viene promosso tutto il contrario. E assolutamente non è facile essere un cristiano nel mondo di oggi. Ma anziché, e forse anche oggi dobbiamo in un certo modo scappare e cercare riparo in Dio, ma forse tante volte siamo più inclini a cercare, a tornare in casa e a prenderci quello che noi pensiamo possa esserci più necessario. Abbiamo visto che in quel tempo i due terzi moriranno e solo un terzo rimarrà in vita. Potremmo anche oggi dire che i due terzi della Chiesa oggi è morta nel mondo e solo un terzo è vitale? Non lo so, è una mia considerazione. Siamo sì vivi fisicamente, ma lo siamo anche spiritualmente? Il passo di oggi riguarda il futuro, nel quale i credenti saranno chiamati all'azione, alla fedeltà in Dio e a confidare nella sua cura e nella protezione. Ma anche noi oggi, sebbene non siamo nella tribolazione, Dio ci chiama agli stessi principi. Preghiamo. Signore Padre Santo, ancora una volta abbiamo avuto l'opportunità di vedere questi passi così tragici, così descrivono eventi veramente orribili, che nessuno di noi vorrebbe vedere, eppure Signore fanno parte del tuo piano. Ma Signore, vogliamo già pregarti per coloro che affronteranno queste dure realtà, che loro possano avere un cuore assolutamente rivolto verso di te, che possano rimanerti fedeli in un momento veramente tragico, difficilissimo. Ma ti preghiamo anche, Signore, per la tua Chiesa oggi, che anche oggi, Signore, non possiamo ritenerci al sicuro, forse le nostre vite non temono nulla dal punto di vista fisico, ma sicuramente non siamo al sicuro dal punto di vista spirituale. E Signore, che queste verità possano essere prese per noi non come un qualcosa che riguarda il futuro, ma come un qualcosa che dobbiamo vivere quest'oggi, perché la realtà è che se tu ce le hai lasciate significa che per questi 2000 anni e chissà per quanto tempo sono delle verità che comunque sono utili per la tua Chiesa e non sono solo indicate per quel tempo di quei 3 anni e mezzo. Grazie Signore per questo tempo che ci hai dato questa sera, e che tu possa benedire ogni membro, Signore, di questa Chiesa. In Cristo Gesù. Amen.